Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, inizia in differita questa volta una nuova puntata di Bastione di Orione che abbiamo dovuto registrare per impegni inderogabili. Un giovedì quasi monotematico che prende spunto dalle elezioni tenutesi ieri in Mozambico e di cui abbiamo parlato con Federico Monica, un urbanista appena rientrato proprio da Cabo Delgado e che ci ha tracciato un quadro completo della società e degli umori del paese lusofono che si affaccia sull'oceano Indiano. Di seguito sentirete anche l'intervento di Simone Ogno che si collega, un attivista di Recommon, un professionista impegnato in cooperazione internazionale decentrata con cui a partire dal progetto targato Total Eni Exxon Mobil proprio nei bacini petroliferi di Cabo Delgado, quindi in Mozambico, abbiamo toccato un po' tutti i più importanti e nocivi luoghi di estrazione di gas e petrolio, in particolare appunto nella zona dell'Africa orientale, ma anche in Nigeria e Congo Brazzaville, proprio perché c'è questo progetto anche di unire Oceano Atlantico e Oceano Indiano con degli oleodotti o delle strutture per l'estrazione, arrivando fino al Brasile di Lula. Le elezioni di ieri in Mozambico sono uno spartiacque abbastanza interessante e importante perché per quelli della mia generazione il Mozambico è stato uno dei primi eventi di cui ci siamo occupati nella nostra storia politica. Era il 75, c'era l'indipendenza e il Frelimo insieme all'MPLA in Angola era una specie di mito rivoluzionario, mentre la Renamo era considerata una specie di eminenza grigia della CIA. Dopo quasi 50 anni ci sono delle prime elezioni in cui c'è la possibilità eventuale che il Frelimo perda la sua egemonia e ci sono tre candidati. Nel frattempo anche quello che sostiene povera la misera economia mozambicana è oggetto di forte corruzione anche degli altri addentellati corruttivi precedenti. Ci sono anche dei casi che riguardano Cabo Delgado, e cioè è stato scoperchiato solo attualmente, probabilmente per ragioni elettorali, il fatto che nel 21 mi pare ci sono stati degli atti di violenza da parte potenze internazionali a custodia e protezione dei propri interessi, Total, Eni praticamente a Cabo Delgado, e che il governo ne fosse a conoscenza, anzi li avesse in qualche modo coperti. Tutto questo può venirci spiegato un pochino meglio di come ho fatto in modo tanto al chilo adesso da Federico Monica, che è un urbanista appassionato di Africa, vive praticamente metà del suo tempo in Africa, che è appena tornato proprio dal Mozambico e ha avuto modo di interloquire con persone che ne so, sono andate a votare ieri o che si trovano proprio a Cabo Delgado o in quelle zone lì dove maggiore è la potenza dell'idrocarburo Total Eni.
Sì, esatto, come dicevi, queste elezioni sono abbastanza uno spartiacque per il Mozambico, forse non tanto per il risultato atteso che dovrebbe uscire nelle prossime ore, ma che forse confermerà a quanto pare, insomma, la Frelimo al potere, ma proprio per come la politica mozambicana sta un po' cambiando, nel senso che fino a, alle scorse presidenziali, ma anche fino più o meno alle scorse amministrative, lo scontro politico mozambicano risentiva ancora di quello che era lo scontro coloniale, quindi le due grandi forze, il Frelimo, come giustamente ricordavi, e quindi il partito rivoluzionario, l'alfiere dell'indipendenza Mozambico, che dal 75 è sempre rimasto al potere, e dall'altra parte la RENAMO o altri partiti emanazione di suddivisioni che si sono svolte nel corso del tempo nella RENAMO, e quindi un partito, diciamo, di destra tra virgolette, che nasce come appunto partito e movimento guerrigliero contro rivoluzionario. Ecco, questa dinamica bipolare non si è mai spezzata più di tanto. Ecco, forse quest'anno è la prima volta in cui, complice un po' la situazione attuale del Mozambico e la situazione attuale anche interna al partito Frelimo, che diciamo ha sperperato un po' nel corso di questi decenni il suo capitale politico di forza indipendentista, di forza rivoluzionaria, e quindi si è un po' incancrenito in posizioni di potere, in sistemi di corruzione, è diventato un po' anche simbolo agli occhi di tantissimi mozambicani, soprattutto giovani, del partito pro-business e del partito che comunque fa affari e intasca tanti soldi anche con quelle che sono le grandi multinazionali straniere, quelle del petrolio per prime, ma anche poi il carbone, che è una pietra preziosa, e l'oro, che sono altre voci importanti della bilancia delle esportazioni mozambicana. E quindi è emersa un po' questa terza figura, che è questo Venancio Mondlane, che è un ex presentatore televisivo, che è un ex figura di un partito emanazione della RENAMO, ha militato anche nella RENAMO, è stato candidato sindaco di Maputo per due volte, a quanto pare in due elezioni controverse che secondo molti sarebbero state parzialmente modificate con brogli per sfavorirlo. È entrato in scontro questa primavera con i vertici della RENAMO, è stato buttato fuori, nonostante fosse il deputato dell'opposizione numero uno, quello che insomma per anni in Parlamento ha mantenuto salda quella che era l'opposizione appunto al Frelimo.
E che aveva anche più chance di cavarsela, di salvarli.
Esattamente, che aveva anche molte più chance di cavarsela, ma che ovviamente non stava bene, insomma, quella che è una leadership, quella della RENAMO, anche quella molto legata a delle dinamiche tradizionali, quindi di scontro, di gerarchie, di ex militari e paramilitari, eccetera.
Cosa rimane nella società civile di questa divisione? Cioè, nel 75 era proprio chiaro, evidente, il Frelimo era di estrema sinistra, guerriglieri, tosti, e la RENAMO era sicuramente un'emanazione degli Stati Uniti. E adesso cosa rimane di quella divisione tra destra estrema e sinistra estrema delle due fazioni?
Ma diciamo che quello che rimane, al di là di una certa simbologia e di una certa retorica di pochi anziani, tra virgolette, è veramente molto poco. Anche perché quando parliamo di Mozambico, ma in generale di paesi africani, dobbiamo tenerci in mente che parliamo di paesi giovani.
Infatti,
teniamo conto che l'età media del Mozambico viaggia fra i 17 e i 18 anni.
Ah, okay.
Questo significa che la metà della popolazione è minorenne. Questo significa innanzitutto che
quelli che hanno fatto la rivoluzione non ci sono più.
Chi va a votare comunque è una minoranza e vota per una metà del paese che non ha la possibilità di esprimersi, ma che è veramente la maggioranza. E in più, appunto, sì, c'è un continuo cambio generazionale, e quindi soprattutto i giovani vedono nel Frelimo il partito del potere, e anche il partito di un potere spesso abbastanza autoritario, comunque un po' fine a se stesso. Cioè, quello che è il messaggio rivoluzionario, quello che il Frelimo portava negli anni 70, ma anche negli anni 80 con Samora Machel, questo spirito nel Mozambico si è veramente molto spento, soprattutto agli occhi dei giovani.
Senti, questo cambiamento di generazionale non è avvenuto nell'elite, perché Chapo praticamente è il primo candidato presidente che non ha fatto la guerra di liberazione, per esempio.
Anche perché era appena nato.
Per motivi anagrafici. E questo avviene solamente adesso. Quindi il Frelimo comunque ha mantenuto ancora tutta, e come d'altra parte ha fatto anche l'MPLA in Angola, tutta questa retorica, no, della guerra di liberazione, mentre poi è diventato sostanzialmente un partito degli affari e particolarmente corrotto, peraltro. L'endorsement che ha fatto la vedova Machel a Chapo non sappiamo se servirà veramente, anche se poi l'esito elettorale sembra abbastanza scontato.
Allora, innanzitutto, la figura di Chapo è un'altra delle grandi novità, appunto, di questa elezione, perché anche la nomina di Chapo, che appunto ricordiamo è il candidato Frelimo a queste elezioni presidenziali e il candidato favorito, è stata frutto di uno scontro molto molto duro all'interno del Frelimo, e principalmente uno scontro molto duro con l'ex presidente Nyusi, che voleva imporre invece il suo braccio destro, mentre il comitato direttivo del Frelimo ha deciso invece di puntare su Chapo, che appunto è il primo candidato Frelimo a essere nato dopo l'indipendenza, e quindi a non essere direttamente frutto dei quadri militari, appunto, indipendentisti. Ovviamente, in un contesto così comunque polarizzato come ancora è quello mozambicano, diciamo che tutti i quadri del partito abitualmente si muovono in maniera abbastanza compatta, e quindi sia gli ex presidenti sia la vedova Machel, insomma, c'è stata un po' una mobilitazione per supportare un po' questo candidato, che comunque, ripeto, rappresenta anche dal punto di vista del Frelimo un inizio di novità, cosa che nella Renamo invece non è accaduta, nel senso che la Renamo continua a candidare Momade, che è il vice storico leader della Renamo, anche lui appunto con una carriera politica che risale ai tempi della guerriglia.
E che aveva 14 anni nel 75 comunque, quindi cioè.
Sì, che aveva 14 anni nel 75, ma che ha partecipato poi come leader attivo anche a tutta la fase poi della guerriglia, in cui la Renamo, diciamo, era la spina nel fianco del neonato governo mozambicano, quindi è una figura molto compromessa anche proprio dal punto di vista militare e di un possibile dialogo, nonostante sia poi lui che ha firmato gli accordi di pace del 2019. Però insomma la situazione è molto particolare, perché ci sono appunto queste figure ingombranti del passato, questi due grandi movimenti che ancora almeno fino a questa tornata elettorale hanno fatto il bello e il cattivo tempo nella politica mozambicana, perché ricordiamoci che comunque Renamo governa diverse province, diverse città anche molto importanti, tipo Beira, la seconda città del paese, ha delle amministrazioni importanti. Ecco che questa ingessatura inizia a mostrare le prime crepe, e forse la figura di Mondlane è abbastanza interessante anche per questo, perché comunque il nome che porta è uno dei nomi più conosciuti in Mozambico, perché Eduardo Mondlane è stato, che è uno zio alla lontana di Venanzio Mondlane, è stato il fondatore del Frelimo, e quindi è penso insieme a Machel la persona a cui sono dedicate più piazze, più strade, più quartieri in tutto il Mozambico.
Ma tu sei stato solo a Maputo o anche a Capo Delgado?
Sono stato principalmente a Capo Delgado. E ho tra l'altro assistito proprio a una manifestazione di Mondlane che mi ha colpito, perché era estremamente partecipata, soprattutto da giovani giovanissimi, e Capo Delgado, insomma, è risaputamente una storica roccaforte del Frelimo. Quindi vedere così tanta gente apertamente sostenere quello che potrebbe essere il candidato sorpresa colpisce molto.
Ma Mondlane in un'intervista ha detto, anche riferendosi proprio a Capo Delgado, che l'errore di fondo è stato naturalmente consentire il sottosviluppo di quella regione, cioè non aver mai fatto investimenti, e poi il fatto di non riconoscere i componenti della guerriglia con nome e cognome per poter iniziare una trattativa. Cioè lui, rispetto alla guerriglia, all'insurrezione jihadista, chiamiamola così, che poi lì ha tante sfaccettature, è potenzialmente trattativista, a differenza degli altri, o sbaglio?
Sì, questa è una un punto di vista abbastanza interessante, diciamo, poi ci sarà da capire quanto applicabile, nel senso che al momento dell'insorgenza nella zona di Capo Delgado si conosce relativamente poco, nel senso che questi gruppi hanno delle sigle che magari sono prese a prestito da sigle internazionali legate alla galassia jihadista, però si conosce molto poco a livello di leadership, per cui non ci sono figure carismatiche o comunque dei volti noti di questi movimenti di insurrezione, e si conosce anche molto poco a livello di fonti finanziarie e fonti di armi, quindi a livello di aiuti anche internazionali che avrebbero queste formazioni. E quindi questo diventa... rende forse molto più complessa anche una trattativa. Di certo la politica del muro contro muro, comunque del cercare di estirpare con la forza questi movimenti, negli ultimi anni non ha portato ottimi risultati. Ricordiamoci, parliamo di più di 800.000 persone che sono sfollate, svariate migliaia di vittime e vari soprusi anche da parte dell'esercito mozambicano, che spesso in queste zone appunto non è poi visto con occhio molto migliore rispetto a quelli che sono gli insorgenti o comunque queste formazioni jihadiste. Quello che non aiuta sicuramente è la questione del territorio. Parliamo appunto di una provincia che non ha mai avuto investimenti infrastrutturali. Parliamo di una provincia che è a 2.800 chilometri circa di strada dalla capitale Maputo, quindi distanze veramente incolmabili.
Ma quanto il territorio, la regione viene condizionata, infiltrata dalle grandi industrie petrolifere? Dico Capo Delgado parlo, e quanto la popolazione è irritata dalla loro presenza o comunque appoggia la nuova guerriglia jihadista?
Ma allora, diciamo di appoggio esplicito alla nuova guerriglia jihadista a livello popolare, tra virgolette, non è evidente, ecco, nel senso che diciamo che a differenza di altre realtà come ad esempio il Sahel, dove c'è comunque tutto un sistema anche di supporto eventualmente alla popolazione locale, molto spesso qui la guerriglia ha semplicemente terrorizzato le persone, attaccato villaggi eccetera, quindi manca un po' quella componente anche di supporto sociale che in altri contesti invece c'è. Quindi la percezione comune delle persone della strada o di chi vive anche in queste zone è comunque di non vicinanza anche alle istanze di questa guerriglia. D'altra parte c'è chi sostiene più o meno a mezza voce che dietro alla guerriglia ci siano comunque interessi delle grandi compagnie petrolifere. Queste sono voci che poi andrebbero dimostrate, però diciamo che c'è chi ipotizza queste connessioni, ed effettivamente la concomitanza con cui è iniziato lo sfruttamento petrolifero e con cui sono iniziati questi movimenti è a dir poco sospetta. E dall'altra parte la vicinanza anche di molti giovani alla proposta di Mondlane è legata comunque a questi temi, perché il tema principe di Mondlane è rinegoziare tutte quelle che sono le concessioni petrolifere, innanzitutto petrolifere e poi minerarie del paese, perché la sua accusa è che il Mozambico non sta guadagnando quanto dovrebbe da quello che è lo sfruttamento delle proprie risorse. E su questo molte persone si sono convinte, diciamo, a votare Mondlane, e questo, diciamo, è un tema che evidenzia come poi in fondo da un lato conferma il vecchio adagio che le risorse, il petrolio eccetera non portano più di tanti benefici alle popolazioni che vivono su quei territori, e dall'altro appunto la popolazione percepisce comunque un'ingiustizia di fondo nello sfruttamento di queste risorse e il mancato sviluppo che era promesso, che l'illusione di sviluppo che era stata spacciata all'inizio degli.
Ma in che modo farebbero il Jihad farebbe gioco di Total, Eni e ExxonMobil?
Allora, sempre secondo queste voci, che io ripeto riporto volentieri perché sono interessanti come punto di vista locale, ma che non sono poi al momento dimostrate, si dice che appunto fare in modo che queste zone si svuotino di persone permette poi di muoversi molto più liberamente, sia nello sfruttamento di risorse, sia nel poi recuperare magari, del trattenere qualcuno da utilizzare come manodopera, eccetera.
Che all'inizio dell'insediamento di queste multinazionali c'era stato proprio un trasferimento forzato di popolazione, attraverso anche l'utilizzo di soldati di Ventura. Adesso poi lì si pone un problema della sovranità del Mozambico, perché sono presenti i militari ruandesi, e non solo. Pare che ci sia stato anche un accordo fra gli USA e la Wagner, l'Africa Corps, e quindi di fatto lì sono presenti dei mercenari, truppe straniere, ed è un problema anche che per esempio si sta un po' proponendo nella campagna elettorale della sovranità del Mozambico in quell'area.
Assolutamente, questo è un problema che si ripropone da tempo. Diciamo che fino a luglio c'era una forza internazionale di vari paesi sudafricani, dell'Africa meridionale, che però ha terminato il suo mandato a luglio, e sono rimasti al momento i ruandesi, che avevano un mandato a parte. Sono molti a dire che l'effettivo controllo del territorio oggi a Cabo Delgado sia in capo ai ruandesi. Sono molti anche a raccontare storie per cui sono addirittura i ruandesi spesso a dare ordini e a decidere come si muove lo stesso esercito mozambicano. Nessuno sa ancora bene quale sia la contropartita, nel senso che questi non sono ovviamente mercenari, hanno un mandato, è un accordo fra governi, però ovviamente sappiamo poi anche che la realtà del Ruanda e il modo in cui Ruanda si muove negli ultimi decenni nello scacchiere africano e non solo è molto controversa, e quindi quello che molti si chiedono è quale sia la contropartita in un territorio comunque così ricco di risorse, perché al di là di gas e petrolio, che sono quelli che ci interessano direttamente, perché ricordiamoci che appunto soprattutto dopo la crisi ucraina il Mozambico è diventato uno dei nostri fornitori strategici e principali, ci sono comunque anche rubini, pietre preziose, oro, cioè Cabo Delgado è appunto una regione che nasconde ricchezze e interessi molto molto forti.
Ma infatti si parla di accordi fra Total e la Crystal Venture LTD, che è il braccio finanziario del fronte patriottico ruandese a Capo Delgado per quanto riguarda le contropartite. E poi forse non è un caso che anche l'Italia ha votato perché l'Unione Europea continuasse a dare finanziamenti con il Fondo per la Pace, cosiddetto, di orwelliana memoria, per quanto riguarda i finanziamenti per l'intervento ruandese in quell'area. C'è anche l'ENI in questa storia.
Esatto, sì. Diciamo che appunto gli interessi si intrecciano in maniera abbastanza evidente. Il ruolo di ENI è altrettanto controverso, anche perché ultimamente si è parlato appunto, ne abbiamo parlato prima, del ruolo di Total, che sembra aver appoggiato, comunque non aver denunciato alcuni atti di guerra veri e propri che l'esercito mozambicano ha fatto per difendere il perimetro della sua concessione.
Anche degli
Total
omicidi.
E Eni sono partner in questo progetto, cioè Eni sviluppa la parte offshore, quindi la cosiddetta piattaforma, Total sviluppa la parte onshore, ma quando parliamo di Total e Eni a Cabo Delgado non stiamo parlando di due realtà che si fanno la guerra, stiamo parlando di due partner che sfruttano le medesime concessioni e che si sono spartiti i proventi, diciamo.
È uno stesso progetto, ma Niusi, il presidente attuale che non può ricandidarsi, ha messo in relazione il risultato delle elezioni con lo sviluppo di questo progetto Total Eni. Quindi per sapere chi è che vince le elezioni, chi è che appoggia Total Eni tra i tre partiti?
Sicuramente Frelimo è il partito appunto con cui sono iniziate queste concessioni, è il partito poi che storicamente decide qualsiasi cosa in Mozambico, e appunto, come dicevo, è percepito oggi da molti come il partito dell'establishment, il partito dei grandi investitori stranieri, anche perché effettivamente è così. E anche per questo parlavo appunto di questo tradimento un po' degli ideali simbolico-rivoluzionari del Frelimo, perché appunto è diventato oggi diciamo il principale agente di queste grandi multinazionali all'interno
delle potenze coloniali. Vabbè, un'altra, non è il Portogallo, quindi.
Non è il Portogallo.
Decaduto, non è il Portogallo.
C'è però stata anche un altro caso di corruzione, quello dei tuna bond, no? dei tonni, della corruzione legata alla flotta di pescherecci, anche quello in capo a Frelimo.
Sì, esattamente. Sì. Appunto, la lista è molto lunga, riguarda tanti paesi, anche tante realtà, tanti settori. E appunto per questo la volontà di cambiamento, soprattutto nei giovani, è molto forte. Ripeto, già la scelta di Daniel Chapo è una scelta che va verso un cambiamento. Vediamo se sarà considerato sufficiente questo cambiamento per comunque confermare la fiducia al Frelimo, oppure se appunto gli elettori mozambicani avranno preso un'altra strada. Diciamo che la tendenza che vedo al momento è molto simile a quella dell'ANC in Sudafrica, ecco. Quindi un grande capitale politico, una grande storia politica simbolica che poi nel corso del tempo è stata, diciamo, un po' sperperata con tante scelte individuali e di partito che portano poi un po' a una crisi. Fatica a vedere una via d'uscita alla sudafricana, quindi con una coalizione, tra virgolette, di realtà diverse, perché appunto la situazione del Mozambico è decisamente differente, più difficile trovare punti di dialogo fra gli attori in campo.
Senti una cosa, ma rispetto ai giovani di cui stavi parlando, ci sono le condizioni per una diciamo così sollevazione della cosiddetta generazione Z, come è avvenuto per esempio in Kenya o anche in Uganda? Cioè questi giovani sono irrequieti, diciamo così, rispetto alla situazione, oppure c'è una pace sociale apparente?
Rispetto a tanti altri paesi, io noto in Mozambico una maggior pace sociale, tra virgolette, diciamo un minor rischio di questi tipi di movimenti molto interessanti che ci sono stati in diversi paesi. Poi è chiaro che tutto dipende, nel senso, se il risultato elettorale fosse palesemente alterato e quindi ci fosse una sorta di mini golpe, ecco che allora lì non escludo che potrebbero esserci anche sommosse, anche proteste molto molto forti.
Dal punto di vista europeo sembra che ci sia una minore migrazione di mozambicani, magari invece nel continente c'è una forte migrazione del Mozambico, che so, verso il Sudafrica. È giusta come percezione? E come mai, se così c'è una migrazione minore, trovano più facilmente il modo di sbarcare il lunario, oppure sono disperati e basta?
No, diciamo che il Mozambico intanto è molto lontano da noi, quindi geograficamente ovviamente la migrazione tradizionale si dirige ovviamente verso il Portogallo, in maniera consistente negli ultimi anni anche verso il Brasile, che forse oggi è l'attore culturale, politico con più influenza nel Mozambico rispetto al piccolo Portogallo che fa più fatica a imporsi, ecco, come realtà forte.
Per ragioni linguistiche, sono lusofoni tutti.
Per ragioni, esatto, linguistiche e culturali, che appunto sono due paesi lusofoni. Quindi le grandi rotte migratorie sono sì o verso il Sudafrica, i paesi limitrofi, non tanto verso l'Italia, dove i mozambicani in effetti sono molto pochi. Stupisce, o forse non stupisce, nel senso che comunque gli interessi in ballo per il nostro paese sono alti, che comunque il Mozambico sia considerato oggi una priorità nella politica estera nazionale. E questo principalmente appunto proprio per il ruolo strategico che ha nella fornitura di energia. I nostri paesi prioritari sono quelli che ci servono o come gendarmi per bloccare i migranti, oppure quelli di origine proprio di migranti, proprio con la speranza da parte del nostro governo di mettere un argine, queste parole che ora piacciono molto, di blocco di confinamento, a quello che sono i fenomeni migratori.
O dove ci sono gli interessi dell'ENI.
Non è un paese migratorio, ma è comunque considerato un paese per noi prioritario, e lo dimostra il fatto che Mattarella, Giorgia Meloni negli ultimi 2 anni siano andati ripetutamente in visita in Mozambico.
Come scorta di De Scalzi.
certo. Posso dire di aver anche parlato con varie persone, soprattutto giovani, soprattutto intellettuali, che sceglieranno di non votare.
Bene, nel senso che questo mi sembra una cosa bella.
Da parte di diverse persone c'è un po' questa sfiducia in quello che è il meccanismo elettorale, anche perché appunto c'è l'idea un po' la convinzione che poi i risultati vengano spesso manipolati e modificati alla bisogna.
Una consapevolezza, dire, una certezza.
Sì.
Che vale, esatto. Che vale globalmente. Però. No.
Esatto. Però insomma mi ha colpito positivamente perché appunto sono...
E sono soprattutto giovani.
C'è anche una parte della società civile, diciamo, che ha un po' questo grado di consapevolezza e mette in campo anche queste cose.
Ma sono soprattutto giovani e colti, immagino.
Sì, esatto, giovani laureati che comunque sono tanti, perché da buon paese di tradizione socialista, diciamo che il Mozambico ha un numero, almeno nelle città ovviamente, però un numero di laureati maggiore rispetto ad altri paesi.
Ma questa società civile, diciamo così, dissidente, riesce a strutturarsi in organizzazioni informali o è sparsa e chiaramente non trova neanche un punto di riferimento nel terzo candidato?
No, ci sono diverse organizzazioni informali, diciamo che appunto il sistema comunque un po' politico di controllo è abbastanza forte, ferreo, e quindi si fatica a volte a trovare uno spazio che non sia semplicemente lo spazio di un dibattito interno. Ecco, la strutturazione in movimento, in partito, diventa molto molto più complessa. Questo a maggior ragione nelle province.
E invece la situazione femminile, cioè c'è un movimento femminista, ci sono i diritti, immagino di sì, essendo di tradizione socialista, cioè, i diritti delle donne sono tutelati e quindi partecipano alla vita politica, attiva, culturale.
Sì, cioè anche in questo caso diciamo che rispetto a tanti altri paesi, anche in questo caso appunto l'influsso dell'esperienza socialista è ancora evidente, per cui c'è un livello molto più alto di partecipazione femminile anche ad alti livelli, tra virgolette. Le figure della rivoluzione indipendentista, ci sono varie figure femminili che sono ancora molto, molto ricordate, i vari partiti hanno le federazioni femminili, insomma c'è un po' tutta questa abitudine, anche a livello di accesso agli studi, comunque l'accesso delle donne è garantito ed è a livello percentuale leggermente o comunque più alto di tanti altri paesi, anche solo della macro regione.
Quindi l'endorsement della vedova Machel, che tra l'altro era anche sposa di Madiba, aveva anche un doppio peso specifico.
Penso potrebbe sia stata l'unica first lady di 2 paesi diversi.
ha avuto un peso specifico in questo caso, come potrà avere dai risultati, oppure è puramente così di cronaca che viene riportato?
Io vedo una situazione abbastanza polarizzata in cui è difficile spostare consensi, cioè c'è tutto un po' forse dove la sfida è portare la propria base a votare più che convincere altri. E quindi penso che molti lavoreranno su quello, e forse anche questi endorsement vanno visti in questa direzione, quindi nel mobilitare quella che è una base elettorale che c'è e che però va appunto portata al voto.
Già non caim na velha storia, saímos para combater a scoria. Ladrões, corruptos, gritem comigo para essa gente ir embora. Gritem comigo, pois o povo já não chora.
Isto é Maputo, ninguém sabe bem como. O povo que ontem dormia, hoje perdeu o sono. Tudo por causa desse vosso salário mísero. O povo sai de casa e atira para o primeiro vidro. Sobe o preço do transporte, sobe o preço do pão. Deixa um povo sem norte, deixa um povo sem chão. Revolução verde, só vemos a nossa refeição. Agora pedem um quê? Ponderação, pondera tu. Antes de fazeres a merda, subires o custo de vida, manteres baixa a nossa renda. Esse governo não se venda mesmo, não. Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogênio, a grafta cheia de oxigênio. Não para o nosso desempenho, eu vou lutar, não me abstenho. Machazine, Magualine, urbanização, Jardim. Largaste luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo dentro mil, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos as chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Se a polícia é violenta, respondemos com violência. Muita causa para mudar a consequência. Mais de metade do meu salário vai para impostos e transporte. Se meu filho adoece, fica entregue a sua sorte. Enquanto isso, esse teu filho está saudável e forte. Vivo na fartura, leva uma vida de lorde. Viver aqui é um luxo, o custo é elevadíssimo. Trabalhamos como escravos e entregamos tudo no dízimo. Baixa tarifa de transporte ou só por salário mínimo. Isso é o que deves fazer no mínimo. A não ser que queiras fogo nas bombas de gasolina. Assaltos à padaria, ministérios, imagina. Destruir os vossos bancos comerciais, a vossa mina. Governação irracional, parece que a contamina. Tenho aprendido a lição e não esperem pela próxima. Aviso vos senhores que terão pela próxima. O norte, o centro, o sul, Moçambique.